Metro Podcast.
L'ombra della banda della Magliana nella scomparsa di Emanuela Orlandi. La scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta poco più di un anno dopo l'attentato a Giovanni Paolo II, il 13 maggio 1981, ha dato vita a speculazioni riguardanti un possibile collegamento tra i due eventi. Al momento della sparizione della ragazza, Giovanni Paolo II ricopriva il ruolo di Papa da soli 4 anni. L'ipotesi presa in considerazione, alla quale sembrava credere persino il pontefice stesso, era quella di uno scambio tra Emanuela Orlandi e l'attentatore Mehmet Ali Aça, membro del movimento nazionalista turco dei Lupi Grigi. Le telefonate anonime arrivate al Vaticano, precedentemente menzionate, sembravano proporre questo scambio con il mittente noto come l'americano a causa del suo accento anglofono. Tuttavia, la veridicità di questa versione dei fatti rimane avvolta nel mistero. Ciò che è certo è che Emanuela rimane dispersa mentre Aça è in carcere, creando un enigma irrisolto che continua a tormentare coloro che cercano la verità dietro alla scomparsa della ragazza. Mehmet Ali Aça aveva inviato una lettera alla stampa internazionale affermando che Emanuela Orlandi è viva e in buone condizioni da 36 anni, smentendo il rapimento classico e suggerendo che sia stata coinvolta in un complotto internazionale per motivi religiosi e politici. Aça sostiene che il governo Vaticano non sia coinvolto, ma che sia la CIA a dover rivelare i suoi documenti segreti. Le sue parole chiare tendono a non coinvolgere figure come l'alto prelato Monsignor Marcinkus e Enrico De Pedis nel caso di Emanuela Orlandi, negando ogni legame con criminalità o aspetti sessuali, seppur rimanga ancora un grande punto interrogativo su questa vicenda. Inoltre, alcuni ritengono che la scomparsa di Emanuela Orlandi possa essere collegata al caso di Roberto Calvi, giornalista e banchiere del Banco Ambrosiano, trovato impiccato il 18 giugno 1982 sotto il ponte dei Frati sul Tamigi a Londra, quasi 2 anni dopo il rapimento di Emanuela. A partire dal 1980, il Banco Ambrosiano si è trovato ad affrontare 2 crisi profonde, con la seconda che è emersa 1 anno dopo la scoperta della loggia P2, quando Calvi sembrava essere stato privato di protezioni. In quel momento sembra abbia cercato aiuto presso il Vaticano e la sua istituzione finanziaria, lo IOR. Nonostante il tentativo, 2 mesi dopo è stato arrestato per reati valutari, processato e condannato. In attesa della condanna, però, è stato rilasciato e ha stretto una collaborazione con Flavio Carboni, legato a esponenti della mafia e ai criminali della banda della Magliana, iniziando attività di riciclaggio di denaro sporco. Un'altra teoria si concentra sull'ipotesi di uno scambio di persona. Anziché Emanuela Orlandi, avrebbe dovuto essere rapita Raffaella Gugel, una ragazza che le assomigliava molto e che viveva nello stesso palazzo. Il padre di Raffaella, Angelo Gugel, lavorava anche lui in Vaticano come assistente personale di Papa Giovanni Paolo II e come stretto collaboratore di Marcinkus, il monsignore ex presidente dello IOR, la Banca Vaticana. Il presunto rapimento avrebbe dovuto costringere il Vaticano a mantenere il silenzio su questioni estremamente delicate, come quelle finanziarie coinvolgenti banche, mafia e partiti politici, come ha rivelato il figlio di Calvi molti anni dopo. Il coinvolgimento di Flavio Carboni, e quindi il presunto legame con Angelo Gugel, padre di Raffaella Gugel, potrebbe rivelarsi cruciale nella scomparsa di Emanuela Orlandi. In numerose società in cui Carboni era interessato, una dei soci sarebbe stata una certa Rita Gugel, forse imparentata con Angelo e sua figlia, sebbene non ci siano conferme ufficiali su questa relazione. La pista dell'attentatore si è poi trasferita in un'indagine sulla banda della Magliana. Si ipotizza che un comando di uomini, inviato su ordine di Renato De Pedis, abbia rapito Emanuela. Questa versione è stata confermata da Marco e Salvatore Sarnataro, quest'ultimo amico di Emanuela e suo padre. Marco, deceduto nel 2007, all'età di 46 anni, avrebbe confessato al padre il ruolo nel rapimento della ragazza, mentre Salvatore si sarebbe presentato a Piazzale Clodio per riportare le parole del figlio. Il rapimento sarebbe stato ordinato da Enrico De Pedis, noto come Renatino, il capo della banda della Magliana. La pista dalla banda della Magliana è stata inizialmente sollevata da Accadi, uno dei mitomani delle telefonate, dopo aver contattato il programma televisivo Chi l'ha visto. Si ipotizza che il rapimento di Emanuela sia stata una risoluzione a un problema che coinvolgeva un alto prelato vaticano. Come ricompensa si ipotizza che De Pedis abbia ottenuto un sepolcro in Santa Polinare. Anni dopo, i resti del boss sono stati ritrovati all'interno della basilica, ma nonostante le testimonianze della sua ex amante, Sabina Minardi, il suo coinvolgimento diretto non è mai stato provato. Dopo anni di indagini sotto la guida del procuratore Giancarlo Capaldo, il suo successore Giuseppe Pignatone ha deciso di archiviare il caso. Successivamente l'ex procuratore capo di Roma, Capaldo, ha fatto riferimento a una trattativa segreta legata alla scomparsa di Emanuela Orlandi e alla sepoltura di Enrico De Pedis. Durante una trasmissione televisiva ha menzionato nuovi dettagli da comunicare nelle sedi appropriate, mentre era responsabile dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Alcuni esponenti vaticani avrebbero chiesto di ridurre l'attenzione negativa dei media sullo stato pontificio e addirittura di aprire la tomba di De Pedis per eliminare qualsiasi collegamento. A dicembre 2022, il giornale Riformista ha pubblicato due registrazioni audio del 2009. Uno dei soci di De Pedis avrebbe mosso forti accuse contro il Vaticano, senza però menzionare esplicitamente Emanuela Orlandi o Mirella Gregorio. Si parla in generale di alcune ragazze e di richieste di aiuto a De Pedis, con frasi pesanti e ambigue che lasciano intravedere scenari misteriosi e inquietanti. La decisione della magistratura vaticana di riaprire le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori è stata influenzata anche dagli elementi inediti emersi dopo la pubblicazione della serie Vatican Girl su Netflix. Il fratello di Emanuela, Pietro, ha accolto con gioia la notizia, esprimendo fiducia del fatto che la verità sia già nota e debba solo essere raccontata. Parallelamente, la Procura di Roma ha avviato un'indagine sulla scomparsa della ragazza. Il procuratore capo, Francesco Lovoi, ha sottolineato le difficoltà nel trovare elementi dopo 40 anni, ma ha dichiarato che esistono carte e piste meritevoli di ulteriori approfondimenti finora trascurate. Il 14 gennaio 2024 Emanuela Orlandi avrebbe compiuto 56 anni. Nonostante le molte piste esaminate e i misteri avvolti dalla sua scomparsa, suo fratello non si è mai rassegnato all'idea di aver perso Emanuela ed ha affermato: «Finché non avrò un corpo, ho il dovere di cercarla viva».
I Misteri del Vaticano è prodotto da Metro, il quotidiano gratuito più diffuso in Italia da oltre 20 anni. Un nuovo episodio è disponibile ogni venerdì su tutte le principali piattaforme su metropodcast.it. Testi a cura di Alessandro Romano. Voce narrante Giovanni Celeste. Recording studio Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Post produzione Mob Studios di Fabrizio Morigi. Sound engineer e compositore Simone Poccia. Speaker voiceover Alessandro Proietti.